File 13, pagina 110, 1 febbraio, 15 febbraio 1945. Il blog numero 1 è pronto per le nuove ospiti. È stato isolato dagli altri blog da doppio filo spinato. Quando era bel che pronto, si sono accorti che mancava il der abort, la latrina. Hanno fatto venire uno scavatore. Hanno fatto una fossa, l'hanno circondata con parete in legno con sopra un telone a mo' di coperto. Poi si sono accorti che mancava l'acqua, non per bere, perché è salata, ma per lavarsi. Altro scavo, e messo due rubinetti nel abort. E per il vitto, come avrebbero fatto, visto che il blog era isolato dal resto del lager? I Lagerschutz sono arrabbiatissimi nel constatare queste mancanze, mentre il Lagerführer, penso, non abbia tirato tante imprecazioni in vita sua come in questo frangente. Hanno tagliato il reticolato, fatto un cancelletto transitorio e il vitto viene portato nei contenitori dagli addetti alla cucina, che sono sempre i russi, scortati da uno o due della SS. Il Lagerführer ha detto stasera sulla Platz Appell di non avvicinarsi al filo spinato, perché la corrente è ad alta tensione e che le donne per noi sono un frutto proibito. Ieri sera, tanto per rincuorare i tedeschi, ha parlato alla radio il grande capo e tra l'altro ha detto che le truppe tedesche si stanno attestando sui confini della patria e che mai il nemico metterà piede sul suolo tedesco e che l'arma segreta metterà fine alla guerra con la vittoria del grande Reich. Come risposta i russi hanno occupato la sera stessa Frankfurt sull'Oder e le aviazioni alleate hanno martellato per tutta la notte Berlino, Potsdam, Brandenburg e Magdeburg. Il morale dei tedeschi è a terra e pensano ormai con grande paura al dopo. Intanto Leao si continua a morire. Ci hanno lasciati Torani Giovanni di Manzano il 5-2-1945, di Bernardo Vittorio di Pavia di Udine il 9-2-1945, Barbana Gualtiero di Cervignano il 10-2-1945, Cesnik Pietro di San Leonardo il 12-2-1945, Silverio Giovanni di Paularo il 15-2-1945. Dato che ormai gli avvenimenti precipitano e gli allarmi aerei ci sono in continuazione, i turni di lavoro sono ridotti a un solo giorno, dalle 7 del mattino alle 2 del pomeriggio. L'appello viene fatto all'arrivo del lavoro. Quegli schifosi abitanti di Leao hanno avuto la faccia tosta di chiedere e di ottenere dal comandante del campo il permesso di portare ogni mattina due bidoni di latte per i malati dell'infermeria. Prima Sassi, Acqua e Sberleffi ed ora, che sta arrivando anche per loro il re de razionem, i bidoni di latte. 16 febbraio, 28 febbraio 1945. Stamane sono andato a restituire calzetti e calzettoni aggiustati alle signore che me li avevano portati e la moglie del Lagerführer mi ha offerto un caffè. Non sapevo se accettarlo o rifiutarlo. L'ho accettato e mentre lo bevevo mi ha chiesto quanti anni ho, dove sto, cosa avevo fatto di male per essere in prigionia e tante altre cose. Quando gli ho detto che qui eravamo in due fratelli e che a casa è rimasta la mamma sola, è sbiancata come un cencio lavato. Noi siamo qui in mezzo a queste sofferenze senza nessuna colpa, schuldlos die Herrin. Siano qui senza nessuna colpa, signora, questa è la verità, le ho ripetuto. Ha interrotto il discorso, mi ha dato altri pacchi di calzetti, anche di altre signore. Poi mi ha detto di fermarmi un momento ed è ritornata con un involucro con pane, salame e margarina per il Der Bruder, per il fratello. Ho ringraziato e sono andato a cercare Vittorio per consegnargli il mangiare. Gli ho raccomandato di dare un po' di cibo anche a Beppi, non mangiare tutto tu, che crepi. Mentre stavo mettendo a posto i letti di Gustav e Franco, è entrato il Lagerführer. Mi ha fatto sedere davanti a lui e mi ha chiesto di raccontargli quanto avevo già detto a sua moglie. Gli ho ripetuto tutto, dalla denuncia anonima all'internamento a Buchenwald. Il resto, ho aggiunto, lo sa anche lei. Si è alzato in piedi e, rivolto al Lager Schutz, ha detto: e pensare che da Berlino è arrivata un'ordinanza di Himmler di far sparire ogni traccia dei Lager e degli internati. E ha gridato: sono pazzi, pazzi, non sanno più quello che dicono e quello che fanno. Pazzi, pazzi sono, basta massacrare innocenti. Ed è partito parlando da solo. Ho chiesto a Franco cosa diceva quando urlava e lui mi ha tradotto tutto. Mentre parlavamo abbiamo sentito il rombo di un aereo passare a bassa quota e raffiche di mitraglia all'indirizzo dei reparti dell'SS. Comincia anche per loro. Nel pomeriggio di oggi, 20 febbraio, sono finalmente arrivate le donne, stanche e morte, per la lunga marcia da Dora, Nordhausen, a Leau, circa 80 chilometri. Dalla cucina hanno portato la zuppa calda e non le abbiamo più viste fuori. Fuori non c'eravamo neanche noi, a dire il vero, perché eravamo da più ore sotto allarme. Il dito pollice della mano sinistra mi fa un gran male. Mi sono ferito 2 anni fa sul lavoro a Udine e adesso sembra che mi stia marcendo. Ho deciso di andare al Krankenbau da quel veterinario che si fa passare per medico. Mi guarda e mi dice che si tratta di un Fingerrenzwundung, che per noi italiani è un petereccio, ma molto doloroso. Senza dirmi niente prende un bisturi. Non gli importa che sia o meno sterilizzato, mi fa un'incisione e ne esce molto pus. Prende un pentolino tutto scrostato, lo riempie di acqua, la fa riscaldare e poi mi mette il dito dentro e me lo schiaccia con le mani. Quel maledetto mi fa vedere le stelle e mi fa dire: mame, mame, va plank bestie. E lui: nicht mutter, mutter in Italien, lo so che in Italia, ma se Dio lo vorrà, presto sarò anch'io con lei. Ma avevo fatto i conti senza cassiere. Mi ha fatto una fasciatura, mi ha detto di fare bagni con acqua calda salata, tanto dai rubinetti, e se solo acqua salata, e di ritornare da lui l'indomani mattina. Gustav era diventato il mio infermiere, mi sfasciava e mi fasciava il dito, me lo schiacciava anche lui senza nessuna delicatezza, tedeschi si sa, e mi dava delle pastiglie che mi calmavano un po' il dolore. Qui nel lager regna un po' di caos, non tutti vanno al lavoro in miniera, vengono fatti camminare a vuoto. Le guardie sono serie, taciturne, e stanno mandando a casa le mogli e i bambini. Insomma, l'aria si fa sempre più pesante e regna anche un senso di paura per il domani. Ma cosa sarà di noi dopo l'ordinanza di Himmler di far sparire ogni traccia dei Lager KZ? Ho visto le donne girare per il cortile. Mi pare che siano un po' meglio di noi. Hanno anche il Wintermantel, il cappotto zebrato, come il vestito, e sono molto eleganti, non come noi poveri diavoli, con quello straccio di Wintermantel con l'insegna KZ, scritta in vernice rossa sulla schiena, che ci fa sembrare tanti zingari. Franco mi ha detto che ci sono anche parecchie italiane e che provengono dal Lager di Dora. Qui siamo giorno e notte sotto allarme aereo. Quasi tutte le famiglie dell'SS sono partite per i loro paesi e qui, da quello che si capisce, temono un prossimo attacco che porterà russi ed alleati a Berlino, che da più giorni è sotto massicci bombardamenti. Le città di Potsdam e Brandenburg non esistono più, sono solo fumanti macerie, così pure tutti i più importanti nodi ferroviari, stradali ed aerei per bloccare il flusso dei rifornimenti bellici che scarseggiano ovunque. Oggi 27 febbraio 1945. Gustav mi ha accompagnato al Krankenbau per la medicazione e per parlare con lo pseudo Herr Doktor che mi ha schiacciato per bene il dito, dal quale è uscito ancora molto pus. Poi, su richiesta di Gustav, mi ha messo dell'itiolo che mi ha fatto molto bene. Ho visto Vittorio e gli ho detto che ho un petereccio che mi fa molto male. Mi ha risposto che anche a lui fanno male i piedi. Intanto lo stilicidio dei morti continua. Questi i friulani deceduti. Fabrizi Giacomo di Clauzetto, 12-2-1945. Bortolussi Arduino di Castelnuovo, il 18-2-1945. Gasparuti Antonio di Corno di Rosazzo, il 25-2-1945. Sgubin Alfio di Fiumicello, il 25-2-1945. Della Giusta Gino di Tarcento, il 25-2-1945. Frankovic Giuseppe di Corno di Rosazzo, il 25-2-1945 e Desiderato Pio di Buia, il 27-2-1945. Dal 1 marzo al 15 marzo 1945. Da qualche giorno piove e fa sirocco, è sparita quel po' di neve che c'era ancora, come sono spariti tutti gli arabeschi che erano stati creati dalla brina gelata. Tra noi e le donne ormai il colloquio è continuo, il frutto proibito, come sono state definite dal Lagerführer, sono di là e noi di qua del reticolato. Del Lager di Dora ce ne hanno raccontate di tutti i colori: fame, lavoro pesante, maltrattamenti, botte e torture. Purtroppo questa è la vita dei lager tedeschi. Con l'itiolo il dito mi è quasi guarito. Mi sono fatto un ditale per tenerlo caldo, ma se prendo una botta vedo ancora le stelle. Nel complesso però non mi sento bene. Spesse volte mi vengono vampate di calore, altre volte freddo da battere i denti e sento che mi manca sempre più il respiro e ho un dolore persistente al torace. Tengo duro. Franco nei reparti dell'SS si è procurato una radio, così abbiamo sempre le ultime notizie. Gli alleati avanzano sui fronti italiano e francese e i russi si stanno avvicinando a Berlino. Il pazzo di Berchtesgaden, nel chiuso del bunker del Reichstag, assieme ai fedelissimi impazziti come lui, parla di vittoria finale e del lancio della tanta decantata arma segreta, ma i pezzi dell'arma segreta sono rimasti nelle miniere di salgemma di Plemnitz e nelle gallerie della montagna di Könstein vicino a Nordhausen, dove i russi continuano a bombardare. Nel nostro lager è tutto un fermento. L'unico che ancora si sente di urlare è il capo della cucina, che l'altra sera nel buio del cortile è stato pestato a sangue. Quasi nessun capo gira giù per il lager con la fascia rossa al braccio sinistro con la scritta capo. Le pulizie vengono fatte senza essere pungolati da loro. I monatti, col loro carico di cadaveri, fanno la spola tutti i giorni dal lager alla discarica per il seppellimento. In questo periodo sono morti Zorzini Dante di Corno, l'1-3-1945, Pontello Remigio di San Vito del Friuli, l'1-3-1945, Zorzini Marino di Santa Maria, l'1-3-1945, di Filippo Guerrino di Premariaco, il 2-3-1945, Pedebon Giulio di Resia, il 5-3-1945, Sbuels Pio di Reana del Royale, il 7-3-1945, Marcuzzi Giuseppe di Aiello del Friuli, il 7-3-1945, Sturma Domenico di Nimis, l'8-3-1945, Peresin Valdi di Fiumicello, il 12-3-1945, Bodini Bruno di Udine, il 13-3-1945. Oggi 14 marzo 1945. Ricorre il mio 21esimo compleanno, l'ho detto ai Lager Schutz, che mi hanno fatto tanti auguri e un brindisi a base di schnapps, grappa di miele, un veleno che io bevevo per la prima volta, però mi ha tirato su un poco, ma penso di avere la febbre. Franco è andato a partecipare il mio compleanno ai sarti e ai calzolai, che sono subito venuti a farmi gli auguri, e più tardi è venuto anche Vittorio. Gli ho detto: è l'ultimo compleanno, sai, io sto molto male, ora sono io che ti dico, cerca di salvarti almeno tu. All'appello il Lagerführer ha detto che stanno per succedere dei grandi avvenimenti, che la guerra è agli sgoccioli, ma che non si sa come finirà. L'appello era ancora in corso quando sono passati a raso sulle baracche aerei russi, che hanno lanciato migliaia di manifestini incitandoci a resistere, che la guerra finirà fra poco e che i tedeschi pagheranno per le atrocità commesse. Anche il paese di Leau e le borgate vicine vengono invase dagli stessi manifestini, e qui si vocifera che gli stessi abitanti stanno partendo per la paura di quello che ci hanno fatto e per l'ostilità dimostrata nei nostri confronti. Anche i familiari dell'SS sono partiti. Al di là del reticolato non si vedono più né donne né bambini e la paura fa 40. 16 marzo, 18 marzo 1945. Qui non si sa più cosa stia succedendo. Alla ferrea disciplina è subentrata l'anarchia più assoluta. A qualunque ora puoi andare in cucina a prendere da mangiare, che ti riempiono la manasca di zuppa. Vittorio viene dai Lager Schutz a trovarmi e mi dice che ha mangiato anche troppo, meno male, finalmente è sazio. Oggi, 17 marzo, sono venuti a trovarmi anche Beppi Floreani, Dorlindano Pavan, Beppo di Pavia di Udine ed altri, e mi hanno detto: «Ten dur plain, che fra qualche giornata o tornin a chiese». Invece plain, il giorno 18 marzo di mattina, è stato portato al Krankenbau da due Lager Schutz con 40 di febbre. Visitato, mi è stata trovata una doppia pleurite esudativa con un marcato versamento a sinistra. «Mandi Rino e vie tu», mi son detto. «Mi dispiace solo di andare a finire in una discarica e non essere sepolto nel cimitero di Plaino, accanto alla chiesa della Tavella. Ho aspettato che portassero fuori un morto e sul suo pagliericcio sono andato io. Nel pomeriggio è venuto Franco con Maurice, il calzolaio, che mi hanno rincuorato. Franco ha parlato col doctor, che subito mi ha portato due pastiglie e misurata la febbre. Il termometro segna 39 gradi. Maurice si è spaventato più di me. Poi, sempre su sollecitudine di Franco, mi hanno portato un casselot, che loro chiamano das Tunnel, con dentro delle resistenze elettriche che attaccano alla corrente e poi ti ricoprono con lui. Questa sarebbe la cura per le pleuriti e le broncopolmoniti. Il calore del tunnel cura d'avanguardia della scienza medica tedesca. Franco mi ha detto che domani andranno all'ospedale di Bernburg per una nuova disinfezione, perché in questo porcillaio tutte le specie di parassiti esistenti se la fanno da padroni e nessuno pensa più all'eliminazione. Stanno arrivando i vincitori e bisogna nascondere le condizioni in cui ci hanno fatto vivere. Allora domani a Bernburg. Più tardi è arrivato Gustav, che mi ha portato un pentolino di caffè zuccherato che mi ha fatto proprio bene. Anche lui ha parlato con l'Air Doctor, il quale mi ha fatto una iniezione che mi ha fatto dormire per parecchie ore. Non ho neppure sentito il bombardamento che mi hanno riferito. Non deve essere stato lontano dalle AU. In un'altra stanza c'è un altro friulano dalle parti di Cividale che dice di chiamarsi Mario e che è arrivato alle AU da Buchenwald con l'ultimo scaglione. Anche lui ha la pleurite, ma mi ha detto che è più grave della mia. Quando non c'è nessuno ci chiamiamo e ci diciamo qualche parola. 18 marzo 1945. Stamattina i prigionieri sono partiti per Bernburg e sono rientrati solo verso sera, causa un bombardamento che ha interessato tutta la zona del Magdeburgese. Io continuo con le cure, ma la febbre resta sempre alta. Anche oggi mi ha battuto sui 39 gradi. Appena rientrati da Bernburg, Vittorio e Beppi sono venuti alla finestra dietro il Krankenbau a salutarmi e a chiedere come sto. Ma per farlo devono montare sulla catasta dei morti, che si trovano ammucchiati proprio sotto la finestra della stanza dove mi trovo ricoverato. Se li vedono non so cosa succede, ma probabilmente nulla, visto il caos che regna nel lager. Franco mi ha promesso che mi porterà già scritte, nell'italiano che può, tutte le notizie utili per il mio diario. Grazie Franco, avevo paura di te, ma ora riconosco che sei un caro amico. A Franco ho chiesto se può accompagnare almeno una volta al giorno mio fratello a trovarmi. Mi ha promesso che lo farà. 19 marzo 1945. Verso le 8 è arrivato Franco col pentolino di caffè zuccherato e mi ha detto che tanto lui come Gustav non hanno chiuso occhio in tutta la notte. Le donne sono state di nuovo trasferite e le operazioni si sono svolte di notte. A piedi le hanno fatte andare fino a Köthen e poi di lì proseguiranno in treno fino a Gera o Gera, loro nuova destinazione. Poverette anche loro, era appena un mese che erano Leau e ora nuovo trasferimento. La gente di Leau si mostra molto prodiga nei nostri confronti. Stamattina sono arrivati con due carretti con sopra 7 bidoni di latte. 3 li hanno scaricati in infermeria e 4 in cucina. Questi ultimi sono stati subito vuotati nel cortile e i bidoni portati fuori del cancello del lager con l'ingiunzione di non portarne più per i prigionieri, fatta eccezione per i malati dell'infermeria. Sembra che si sia formato un comitato di prigionieri che dirigono l'andamento del campo con l'appoggio segreto del Lagerführer. Le parti si stanno invertendo. Siamo vicini alla fine di questo calvario. Ormai lo si sente anche nell'aria, però lo stillicidio dei morti continua con un ritmo impressionante. Infatti ci hanno lasciati anche questi amici friulani. Di Benedetto Luigi di Tavagnacco, il 16/3/1945, scolare Gaetano di Udine, il 16/3/1945, Scruzzi Aldo di Meduno, il 20/3/1945, Filippi Olivo di Artocasso, il 22/3/1945, Zanusso X di Reana del Royale, il 23/1945, Marguerite Celeste di Latisana, il 24/3/1945, Comini Hermes di Premariaco, il 25/3/1945, Nori Sebastiano di Vito D'Asio, il 25/3/1945, Gallati Gosta Carlo di Forgaria, il 29/3/1945, Pessotto Tarcisio di Udine, il 30/3/1945, Paron Tobia di Talmassons, il 31/3/1945. Questi amici, che anelavano alla liberazione e aspettavano solo di poter dire «siamo finalmente liberi», non ce l'hanno fatta. È probabile che nel prossimo elenco, che forse sarà l'ultimo, figuri anche il mio nome. Ma chi si ricorderà di scriverlo su questo diario? E in che mani andrà a finire questo diario dopo tanti rischi e tante paure passate per scriverlo? Certo, sono stato molto favorito nel raccogliere le notizie quando sono andato dai Sarti e poi dai Lagerschutz, ma è stato sempre un rischio che poteva costarmi caro, ed ora sono qui a chiedermi: sarà completato il mio caro diario? Chiunque lo troverà sotto il pagliericcio si ricordi che questo è un documento storico e come tale va considerato. Almeno cadesse nelle mani di Franco, mi ha assicurato che verrà a Udine a trovarmi, ma che prima vuole vendicarsi, e la parola vendetta è molto brutta e pagherà sempre il più debole, anche se è dalla parte della ragione. No, Franco, non perdoniamo per non dimenticare, ma lasciamo cadere la vendetta. Pagina 120.